Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e profeti. Un saluto dalla redazione, il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, la redazione è composta da Benedetta Caldarulo e di Elisabetta Parisi, la consulenza musicale è di Cristiana Monzi, la regia è di Benedetta Caldarulo, alla console c'è Daniele Di Noia e la voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti. Oggi è nostra ospite e con lei vogliamo parlare di solitudini, di silenzi, di capacità di stare con se stessi. È una poetessa e traduttrice di testi buddisti, Chandra Livia Candiani. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Con lei in particolare vorremmo parlare di un libro che ho letto, riletto in questi giorni con molta attenzione perché era pieno di strane divinazioni. Un libro uscito 2 anni fa, Il silenzio è cosa viva, l'arte della meditazione, pubblicato da Einaudi. Un libro un po' come le sue scritture, un libro che mette insieme riflessione, qualche anche suggerimento, poesia. Un libro appunto proprio il libro per questi tempi. Chandra Livia Candiani, io vorrei cominciare con lei proprio da questo tema. Molti lo hanno detto, ma forse va ancora una volta ripreso, risviluppato. Per chi ha la fortuna di stare a casa, no? Per chi non è costretto a essere in momenti più difficili dell'esistenza, questi sono giorni, sono possibilità di solitudini, di silenzio, di capacità di stare con se stessi, a cui non eravamo forse preparati, a tranne persone come lei. Allora, comincerei proprio da questo. Che cos'è la solitudine per una come lei, la Chandra Livia Candiani?
Ma per me la solitudine, a cui invece sono molto abituata, e adesso mi fa un grande affetto pensare che ci sono tanti altri soli, è una fonte, è un luogo a cui se io non torno mi perdo, è proprio il luogo fertile da cui posso ascoltare poi il mondo, gli altri e anche la poesia. Se non c'è solitudine e silenzio, per me non c'è la poesia, non arriva nulla. E quindi è qualche cosa che imparo anche tanto nella natura, perché per esempio gli animali io noto che sono spesso soli insieme e non sono soli separati. Gli uccelli per esempio, io ho messo un vassoio come una piccola mangiatoia fuori dalla finestra, arrivano e vedono che ci sono altri uccelli, aspettano un po' lì nella loro solitudine e poi entrano insieme, soli. E quindi la solitudine è anche un modo di avere legami sottili con gli altri e di sentire l'essenza.
È un'immagine bellissima questa, Candiani, perché forse a tutti sarà un po' successo di vedere su certi fili della luce tutti questi uccelli che sono fermi, appollaiati lì, alcuni guardano dalla stessa direzione, altri da un'altra parte, e però stanno insieme visibilmente, formano un mucchietto più o meno distanziato. Stare soli insieme agli altri, stare con gli altri da soli, è veramente ancora una volta come se scoprissimo cose che forse la natura già possedeva. Allora forse possiamo vedere quell'esperienza come qualcosa non costrittiva, come un'impossibilità, come una risorsa.
Sì, anche in città stanno tornando gli animali, no? Lo dicono ovunque, e quindi è una possibilità anche di vedere che levarsi non è così brutto e che certe volte è proprio la nostra presenza prepotente che toglie trasparenza alla vita e non ce la fa più vedere, mentre invece mettersi un po' da parte e guardare il mondo da una postazione un po' discreta fa vedere tante cose. E la solitudine va ascoltata perché è una presenza carica di altre presenze, un po' come il silenzio da cui invece sfuggiamo continuamente. Anche adesso possiamo ricostruire la nostra vita in casa piena di attività, se invece ci fermiamo e stiamo con noi stessi, che poi la solitudine è stare con sé, non è solo vuoto. Allora c'è anche la possibilità di incontrare le memorie, i ricordi, ma anche i presagi, anche il sentire chissà come sta questa persona, e magari dopo un po' arriva una telefonata, perché ci sono fili molto più sottili di quelli del telefono, del computer. E in questi giorni mi sono ricordata di una frase di Lao Tzu mi pare nel Tao Te Ching, e dice quello che tocchi senza afferrarlo si chiama sottile. E la solitudine è questo essere non nell'appropriazione, essere abbandonati, ma non abbandonati da, abbandonati a.
Torniamo per un momento agli animali e poi torniamo a questo abbandonarsi a, perché lei giustamente dice molti si sono accorti improvvisamente nelle grandi città di tutti questi animali che ci sono, che forse non è tanto che sono tornati, è che ora li vediamo. Il nostro silenzio permette a loro, alla loro vita, di apparire, no? Fra l'altro è una stagione anche struggente, perché è la stagione degli amori, è la stagione degli uccelli che si cercano. È come se questo silenzio, ancora una volta, non fosse soltanto un non fare, è un'occasione di ascoltare, di ascoltare. Forse non l'avremmo voluto ascoltare questo silenzio, però questo silenzio c'è. E allora torna alla sua immagine, abbandonarsi a, non è una non necessariamente è un essere abbandonato, sentirsi solo, sperduto. Cosa vuol dire abbandonarsi a?
Per me è qualcosa che mi è successo invecchiando, di entrare in contatto con la natura e vedere che non prendevo più, non solo prendere, non so, i funghi, i fiori, questo non l'ho mai fatto, ma non prendere più neanche con lo sguardo, neanche con la pelle, ma lasciarmi cambiare. E è stata una trasformazione dolorosa. Ci sono stati dei momenti in cui non capivo più cosa ci facevo io nella natura. A un certo punto ho sentito: lascia che faccia lei qualcosa di te. E così ho lasciato gli strumenti, mi sono lasciata andare alla mia impotenza, incomprensione, anche certe volte opacità rispetto alla bellezza, o al sentire: sì, vabbè, ma questa bellezza cosa ci sta dietro? Le faccio un esempio. Io sono in un piccolo paese del Piemonte, perché mi ero ammalata prima dell'epidemia e quindi sono venuta a riposare dal mio compagno, e poi non ho più potuto tornare. E c'è un bosco vicino, e quindi ho questa grande fortuna di poterci andare da sola. E ho visto un rospo morto sulla strada dove passano le macchine, schiacciato, e allora l'ho portato al bordo della strada perché avesse rispetto la sua cadavere, e ho pensato: chissà se gli altri rospi lo sentono. E dopo un po' ho sentito dei versi strani, come di uno che mangia una mela ma nascosto nell'erba. Allora mi sono avvicinata e ho visto tre rospi che mi guardavano negli occhi, e avrei potuto fare migliaia di nessi, no? E pensare che magia loro... No, niente. Lasciare senza associazione questo nesso sottile del cuore tra dare sepoltura e la vita che mi guarda. E quindi questo è successo come abbandonandomi, e anche fermando poi tutte le interpretazioni possibili, magiche, fiabesche,
Non è proprio la nostra malattia, Livia, quella che vogliamo per forza dare un senso, una spiegazione, una descrizione, e dire è successo per questo. No, perché? Perché glielo chiedo all'inizio, forse ora un po' meno, comunque no, la tentazione quando uno è preoccupato, quando uno è spaventato, è la colpa di qualcuno, è la colpa del virus cinese, è la colpa, che ne so, dei politici, è la colpa di quelli che non controllano e vogliono uscire a fare la corsetta nel parco. Lei ci sta dicendo: sì, tutto questo c'è naturalmente, e però questo in un certo senso incredibilmente è proprio una specie di rovello che non porta a nulla, porta soltanto ad ansia. Lei in fondo, permettendosi di farsi guardare da quei tre rospi, ha detto: beh, questa è così, è la vita.
Sì, anche quello che sento quando sento il linguaggio di guerra, le terminologie di guerra nei confronti del virus, io non le reggo, anche se capisco che per alcuni può dare forza sentire combattere il virus, la lotta al virus, no? Ma io penso che il virus sta solo facendo il suo lavoro di virus, e quello che non vediamo è la nostra responsabilità di aver distrutto per anni e anni il pianeta, e tutto questo c'entra. E c'entra col fatto che quando si scioglieranno i ghiacciai arriveranno ancora altri microbi, altri virus, quindi perché staccarci da quello che sta accadendo, il coronavirus sono io. A me non dà energia dire lottare, combattere la battaglia al virus, mi dà più energia sentire sta succedendo questo e come mi pongo davanti a questa emergenza che stavolta sta toccando tutto il mondo, quindi noi il primo mondo, ma prima ha toccato sempre tantissimi altri paesi, noi la vedevamo sulla televisione pensando di essere invincibili e invece sta accadendo a noi, è tragico, è una tragedia, non è una cosa piccola, ma come ci sto insieme? E il mio modo è quello di non odiare il virus, è quello di cercare di comprendere, di prendere le precauzioni nel modo più preciso possibile, perché se metto a rischio me, metto a rischio l'altro, e questa cosa mi sembra, noi per esempio diciamo non possiamo più toccarci, non, ma questo è un amore sottilissimo, pensare a questo legame, che se io esco metto a rischio tantissimi altri, se io incontro altri metto a rischio tantissimi altri, quindi questa responsabilità e questo legame di interdipendenza mi commuove di più di un abbraccio.
E qui torna quell'immagine, no, di stare insieme anche stare da soli. Mi permetto, proprio non è una domanda, è proprio visto da quello che lei sta dicendo, questo abbandonarsi a, lei ha detto prendo tutte le precauzioni del caso, giustamente tutti lo facciamo, e però non sento paura nella sua voce.
No, io non ho paura, ma questa è una cosa che mi dicono succede spesso ai matti nei tempi di emergenza, non hanno paura, ma forse perché io sono stata tante volte nell'emergenza quando ero piccola e quindi avevo pochi strumenti e ho imparato lo strumento della fiducia. Che è molto diverso dalla speranza, è proprio qualcosa di molto corporeo e sentire vado col flusso, vado con la vita. E l'altra cosa è che non si può non nominare la possibilità della morte, è possibile, in questo tempo è molto molto più probabile morire ed è molto più vicina la morte di prima, però contemplare questa possibilità come di nuovo qualcosa che non conosco. Io invecchiando ho cominciato a avere varie malattie e sentivo posso morire e veniva una paura e poi mi dicevo sì, può venire la morte e non ho la minima idea di cosa sia. E questa cosa a me conforta, non mi deprime, e se mi deprime entro in quel basso e poi pian piano risalgo come una formica.
Senta, a proposito di animali, no? Abbiamo parlato di rospi, abbiamo parlato di formiche, in questo libro lei parla di un gatto che si chiama Zivago. Come sta affrontando questa situazione il suo gatto Zivago?
Zivago è morto da tempo. Zivago era un gatto speciale perché era epilettico e è morto e adesso ha lasciato una grande grande assenza, e un'assenza che in una poesia che ancora non ho pubblicato l'ho chiamato un'assenza, la tua assenza con la coda,
e
sono
bene.
Contenta che non ci sia, perché forse adesso sarebbe spaventato per noi.
Eh sì, ecco, questa è l'altra cosa, che appunto qualche volta si ha la sensazione che questi animali, no, che, di cui parliamo tanto, di cui stiamo sempre a dire, hanno il cervello, hanno il linguaggio, hanno la mente, hanno i pensieri, stiamo sempre a parlare di animali e forse veramente ne capiamo molto poco, chissà che cosa vedono di noi, se sono preoccupati per questi bipedi così ciarlieri che stanno sempre a commentarli e chiamano il mio gatto, il mio cane, e che cosa penseranno di noi tutti questi animali che ci stanno osservando, che ci guardano e dicono ma che cosa gli sta succedendo a questi umani?
Chissà, secondo me intanto ci vedono tanto in casa e alcuni sono contenti, altri un po' meno. Poi ho visto persone rendere esausto il cane perché per stare fuori, ho visto proprio sali, è solo una salitina, il cane con la lingua fuori. E invece i selvatici mi sembra che stia accadendo una sorta di avvicinamento involontario, no? Sempre in questi giorni ho visto, mi sono fermata per rispetto di un piccolo di cerbiato che stava scappando verso il bosco, è un boschetto piccolo, e poi ho sentito una specie di maestà dietro a me, e allora mi sono girata e c'era una cerva grigia che ha aspettato altri due piccoli fissandomi negli occhi come per tenermi ferma, e quando gli altri due piccoli se ne sono andati si è girata e insieme alla sua maestà se n'è andata, e ho visto proprio che le misure, lei sapeva tenere le misure giuste, no? E io ho saputo rispondere con l'immobilità, lo stesso con una cinghialessa, ci siamo guardate, fermate, poi io pianissimo sono tornata indietro, e penso che gli animali a noi, che noi agli animali gli facciamo un po' pena, almeno a me con Zivago è successo di piangere silenziosamente, di girarmi e di vedere che lui mi guardava con una compassione enorme, e poi ha girato via subito la testa perché lui era un bullo, ma con la stessa compassione io poi l'ho vista solo negli occhi di un monaco, non l'ho mai trovata in altri, era impersonale, non voleva fare niente, l'accoglieva e basta.
Ecco, no, mi sembra quello che lei ci sta dicendo è un po', poco fa diceva perché non le piacciono le immagini guerrische della guerra al virus, perché forse, ecco, il punto è proprio questo. Lei dice questa è una tragedia, ma contemporaneamente è una pazzesca occasione di vederci anche dall'altro punto di vista, perché gli animali ci guardano, i ghiacciai ci guardano, la pianura padana che per un po' respira ci guarda, è come se fosse, non lo volevamo, non, in nessun modo l'avremmo voluto, ci stiamo dando un'occasione pazzesca, diciamo pazzesca e orribile per tanti aspetti, di vedere il mondo dall'altro lato. Lei appunto si fa osservare da una cerva, si fa osservare da un rospo, si fa osservare da un bosco. È complicato, è molto complicato, sono parole di una poetessa, qualcuno dirà, e però poi sempre nei momenti tremendi sono i poeti che ci salvano, sono i filosofi che ci salvano, sono quelli che pensano l'impossibile, quello che vedono quello che non si deve vedere, quello che non vogliamo vedere. Ma cosa vuol dire permettere di farsi guardare anche da una cerva o da un rospo, addirittura da un rospo morto? Dopo potremo continuare a vivere come abbiamo vissuto se veramente terremo in conto quello sguardo, Livia.
Secondo me non potremmo continuare uguale, perché si impara la reciprocità e anche a non essere, a essere nulla. E io ho una via attraverso cui l'ho imparata, che è proprio quella di chiudere gli occhi e sentire che sta succedendo dentro. Quindi anche con la paura, anche col terrore, la morte, l'epidemia, qualunque cosa, ma anche con la gioia, con la bellezza, con l'amore. E chiudere gli occhi anziché subito afferrare e sentire cosa sei, cosa mi sta visitando ora. E questo fa sì che tutto il resto brilli. E quindi poter ricevere la diversità nasce dal mettere a tacere il proprio costante commento, il costante lo so già, so solo quello che ho già saputo prima, e questo è così triste e meschino, mentre gli animali sono continuamente sorpresi, è tutto nuovo, fa tutto paura, cioè la loro vita è molto più emotiva della nostra, ma poi hanno quelle loro pause e silenzi che per me sono veramente estremamente simili alla meditazione, cioè, mi sembrano come dei momenti in cui digeriscono la realtà.
Questa è una grande occasione, è una incredibile occasione, ma ci sono tante persone che questa occasione non ce l'hanno. Pensiamo a tutte le case che sono troppo piccole per ospitare tutte queste persone, o forse chi è costretto, pensiamo ai carcerati, chi non può guadagnarsi quello spazio, o alle persone che la casa non ce l'hanno. Non è un lusso questo di cui stiamo parlando noi oggi, oppure è un lusso che bisogna costruirsi anche dove apparentemente non è possibile?
Secondo me è più la seconda cosa, anche perché lo spazio di cui parlo, la casa di cui parlo, è quella dentro. E ricordo proprio un monaco mio insegnante che disse: è pazzesco come noi abbiamo creato come punizione lo stare fermi in una cella. I monaci lo fanno non come punizione, ma anche io noto che ognuno è grande al suo posto, questo è un detto sufi, e ci sono persone che imparano altre cose in questo momento, no? Io quando sento le interviste ai medici o agli infermieri resto allibita, non dall'eroismo che non mi colpirebbe, lo troverei di nuovo un po' guerresco, quando dicono è il mio lavoro, cioè è come se fosse qualcosa di assolutamente ormai connaturato e anche che non viene da, non è il mio lavoro per dire la mia professione, no, è il mio rischio, è la mia responsabilità. Quindi lì imparano che cosa? Il coraggio e la compassione, no? Non c'è solo il silenzio è come un campo base in cui potersi fermare, ricaricare la batteria e poi buttarsi nel mondo. E forse anche in quel caso, se ci fosse la capacità di sapere che basta sedersi un attimo, fare silenzio e ci si ricarica, è importante. Per quanto riguarda gli homeless, so che Emergency e altre organizzazioni ne stanno prendendo cura, e anche questo è qualcosa che la meditazione insegna, aver cura degli altri e non pensare appunto che tutti possano solo stare seduti sul cuscino, cosa che io non faccio, non sto solo seduta sul cuscino. E anche credo che quelle persone che già vivevano nell'emergenza sono più abituati di chi, certo è ancora più tragico perché per esempio dove mangiano? Dove dormono, era già l'assenza della casa e faceva sì che la città di notte, almeno a Milano quando io giro di notte, è più loro che dei passanti. C'è anche che meditare significa anche inviare aiuti a distanza, non pacchi ma benedizioni e auguri. Io sono convinta che come c'è un filo sottile tra me e Rospi, c'è un filo sottile anche tra me e chi sta peggio di me o come me. So di una persona in questo momento intubata e anche psichiatrica, amica di amici, e io la loro preoccupazione è morirà sola, e non lo so perché questi fili arrivano forse, e quindi quando mi siedo la penso col cuore, non con i pensieri, nel senso che invio dei semplici auguri, e so che può sembrare poco, ma è quello che posso fare dal mio posto.
Senta, questo rimanda a una questione che lei ha un po' incrociato varie volte finora in questa nostra conversazione, vedere le cose che prima non vedevamo, oppure ascoltare le cose che prima non ci permettevamo di ascoltare, appunto il caso degli homeless, vederli nella loro concretezza, non soltanto come persone che vanno aiutate in qualche frangente, ma una condizione che fra l'altro poi riguarda non soltanto loro ma tantissime altre persone, sempre non si parla più in questi giorni della situazione dei profughi siriani, di tutti quelli che vivono quotidianamente situazioni di assoluta emergenza. Ora è sempre facile dirlo, no, nel mezzo diciamo della tormenta. Secondo lei, quando questa tormenta un po' si sarà placata, questa capacità di improvvisamente accorgersi di questioni, di sensibilità, di dolore che non sono direttamente i nostri, no? Come prima diceva, quando vedevamo all'inizio queste immagini che arrivavano dalla Cina, sì, la comprendevamo, però pensavamo, beh, è un problema che riguarda loro. Scoprire che non è qualcosa che riguarda loro, ormai non si potrà più dire che non mi riguarda. È un cambiamento duraturo, secondo lei? Sarà un cambiamento duraturo? Oppure appena sarà possibile ci dimenticheremo di tutto questo?
Questa è una domanda che mi faccio tanto anch'io, perché noi siamo gli stessi che hanno chiuso i porti, e noi siamo gli stessi che fino a non tanto tempo fa erano nascosti dietro ai cellulari, e ho visto un bambino passando di notte in una strada che diceva mi vedi papà, tu mi vedi, non capivo cosa stesse succedendo, il padre guardava il cellulare e siamo gli stessi che non parliamo con quelli che chiedono per la strada l'elemosina, con gli homeless, e quindi non lo so, dipende da questo momento, per questo momento costruisce il nostro futuro, quindi se in questo momento noi entriamo profondamente in questa connessione e comprendiamo che si può fermarsi per l'altro e con l'altro, e non solo da soli, e soprattutto si può avere meno paura dello sconosciuto, perché il coronavirus è uno sconosciuto, ma ci sono anche degli sconosciuti che siamo proprio, sono proprio uguali a noi, no? Come gli homeless. E io ricordo che una volta mi sono fermata con un homeless russo e stavo per dargli qualcosa e lui mi ha detto no, tu sei troppo fragile adesso, non puoi darmi qualcosa. Ed è stata una lezione pazzesca, cioè questo che si sa è che gli homeless che hanno fatto la scelta di vivere senza casa sono quasi sempre dei saggi, ma ho visto una persona così abituata a essere invisibile che vedeva tutti. Quindi conservare queste possibilità di riflessione che ci vengono date in questi giorni sarà compito nostro, e mettere già adesso dentro di noi l'intenzione di farlo e di non dimenticarsi, perché se veniamo ripresi dalla frenesia solitaria e dal continuo bisogno di appropriazione, di allargamento, allora non succederà niente. E come avevo detto prima di Lao Tzu, quello che tocchi senza afferrarlo si chiama sottile, se noi tocchiamo afferrando anche le cose più sublimi non sono più sottili.
E non sarà un caso, no, che ora è proprio il tempo in cui bisogna stare molto attenti a quello che si tocca, forse si può attendere in un doppio senso questo sacrosanto, diciamo, consiglio medico. Sì, è giusto, perché così si blocca la diffusione dell'epidemia, ma forse in quel gesto scopri quanto è importante quel gesto, per quando non sarà più necessario avere dei guanti per toccare gli oggetti. Attento, quando li tocchi succede qualcosa di potente, forse non ci avevi mai pensato quanto fosse potente quel gesto.
Sì, bellissimo, sì. Per questo penso che ogni vita, anche quella che ha gli occhi che generalizzano, può sembrare spaventosa, ristretta, forse invece ha dentro dei doni grandissimi, e appunto in un piccolo appartamento mi accorgo di più degli oggetti. E chiuso in una stanza mi posso accorgere della libertà che c'è dentro, e nei carceri si insegna meditazione. In India c'è tutto un progetto che da 20 anni va avanti per insegnare meditazione di visione profonda, non di pace, ma di visione profonda.
Senta, c'è una frase nel suo libro, un po' ci ha aiutato a preparare questa conversazione, almeno in parte: il silenzio è cosa viva, l'arte della meditazione. Lei ha pubblicato con Einaudi 2 anni fa, lei riporta una frase dello scrittore svizzero Peter Bixel, che è contenuta in questo libricino Quando sapevamo aspettare. È una frase che le rimando e vorrei che ci aiutasse un po' a entrarci dentro questa frase, che è possibile ascoltare bene solo quando si tollera di non capire. No, anche qui è stato detto che era il tempo della comunicazione, del dialogo, del confronto. Lei ci sta dicendo: attenzione, forse sì, certo, è decisivo comprendere, però c'è anche una virtù dell'incomprensione. E qual è questa virtù, Livia?
Di nuovo è stare in silenzio, fermi, aspettando di capire, e casomai fare delle domande e non precipitarsi a dare consigli o precipitarsi a spegnere i fuochi dell'altro, no? Che siano la rabbia, il dolore, e ogni volta che sentiamo qualcuno che sta male vogliamo immediatamente consolarlo, no? E a me la consolazione non piace, penso che prima devo ricevere completamente quello che l'altro mi sta dicendo, e anche con grande lavoro, non sono nata così, cerco di non avere un pensiero che contrasta quello dell'altro. Conosco persone che appena sentono una qualunque frase immediatamente creano l'antitesi, Io in quel caso ammutolisco, e quindi invece rimanere nel sentire, ma davvero? Si può pensare così? E sostare un momento prima di rifiutare quel pensiero, aspettare, lì si apre una zona di vuoto, e è un vuoto che è fecondo, perché possono arrivare delle forme di pensiero diverse. E faccio un esempio: quando io dico, appunto, sono rimasta qua in campagna, mi dicono tutti, beata te, e aspetta un momento, cioè aspetta a vedere che forse sono anche così lontana dalla mia città, lontana dai miei libri, lontana dagli amici, e che comunque anche qua ci sono le stesse cose molto impressionanti, perché vai via dalla casa e vai a fare la spesa e c'è quello che c'è, no? Le mascherine, il poter entrare pochi alla volta. Sostare un momento nella diversità dell'altro, è questo che dice Bixel, no? Invece capire tutto è prendere e immediatamente fare proprio, ma anche mettere al proprio livello, alla propria misura, che delle volte invece è diversa, non di più o di meno, ma diversa, no?
Flauta, no, mentre le parlava pensavo a alcune interviste, in questi giorni se ne sono ascoltate tante con i medici, con gli infermieri che aiutano le persone che sono negli ospedali, e dicono qualcosa di simile a quello che lei sta dicendo, perché in molti casi forse la risposta non ce l'hanno, oppure l'emergenza, l'urgenza, e però tutti, mi sembra di capire, si consentono questa esitazione, perché si rendono conto loro stessi, perché l'evidenza stessa, l'urgenza della situazione glielo impone, che forse quello che la persona, il malato, gli sta chiedendo, prima ancora forse di una cura, di una medicina, è: guardami, ascoltami, dammi fiducia. Le lancio un'altra immagine dal suo libro, che appunto, perché questo forse è il tema di questi giorni: fiducia, fidarsi, non farsi spaventare troppo, questo stare soli insieme. Fondamentalmente è questo che la frequentazione del silenzio e del lasciare essere le cose così come sono crea: fiducia. Ecco, allora forse in quei momenti questi medici ci dicono. Sono qui, io ci sono, in fondo sì. È quello che vogliamo sentirci dire in quell'istante.
Sì, io sento proprio questa cosa nell'ascoltarli, di una fiducia indomabile e nello stesso tempo in non so cosa, no? È proprio un invito che fa un mio maestro, quello: fidati del non conoscere, fidati del non sapere. E io lo sento in quelle interviste. Ho visto un medico che diceva: mi dispiace per quelli che muoiono soli, sì, ci siamo noi, ma siamo così, con la mascherina, i guanti. Ma mentre lo diceva i suoi occhi erano così presenti e così ampi che, beh, penso che morendo guardando degli occhi così non si è soli.
Quante volte le hanno detto in questi giorni, l'avranno, forse in altri momenti gliel'hanno detto, ma forse ora in particolare glielo staranno dicendo: ma sì, tu sei una poetessa, tu vedi le cose nel modo tuo, tu sei, l'ha detto lei per prima, quindi lo prenda come quasi in modo scherzo, tu sei un po' matta, ma qui abbiamo altri problemi, altre emergenze, e in fondo ti permetti un lusso di pensieri che non ci possiamo permettere in questo momento. E presumo che non siano poche le volte in cui qualcuno le ha detto frasi del genere. Che cosa si può dire, ammesso che si debba dire qualcuno a qual si debba rispondere a un'osservazione come questa, che forse è anche giusta, e però forse che cosa non vedi questa risposta?
Devo dire che non me l'hanno detto in tanti ora, perché vabbè, un po' perché sento poche persone e un po' so se espormi o meno, no? E a un attacco del genere io risponderei col silenzio. E poi, come la cerva, giro le spalle e vado via. E penso che le cose su cui io faccio affidamento sono degli strumenti umani molto alla portata di tutti, tant'è che, come dicevo, si insegna meditazione in carcere. Penso che ai medici farebbe molto bene avere delle pratiche a cui potersi affidare per ricaricarsi. E per quanto riguarda me, è una cosa che mi sono sentita dire da bambina, e quindi non fa più tanto male e soprattutto io non mi identifico con l'essere una poetessa.
Ammesso che uno si debba identificare con l'essere qualche cosa. Cosa vuol dire allora meditazione? In questo senso, appunto, della vita di tutti i giorni, meditazione anche quando uno non ha lo spazio fisico per farlo, quando è stretto dalle urgenze, quando ha tante preoccupazioni, tanti pensieri, tante paure. Cosa vuol dire allora meditazione in un tempo come questo?
Meditazione significa solamente sentire il respiro, e per esempio. Altrimenti ci sono, si può sentire il corpo in genere, ma il respiro per me è essenziale perché è un legame, cioè il respiro entra dal mondo e entra dentro di noi e poi porta fuori il nostro piccolo contributo al mondo, il nostro mondo interiore. Sentire il respiro vuol dire sentire il legame con quello che sta accadendo. Quindi vuol dire permettersi la paura, permettersi il panico, permettersi l'indecisione, permettersi poi pian piano la fiducia, perché stando col respiro, sentendo il corpo come vivo, noi impariamo a sentire che ci si può abbandonare a una forza vitale che comprende anche la morte, la possibilità di morire, poter vivere la morte. E per questo si può fare ovunque, si può fare in piedi, si può fare sdraiati, si può fare camminando, correndo, si può fare in bagno, in cucina, in carcere, in ospedale. Basta fermarsi un attimo e dire cosa sento.
Certo, quel basta è un basta che sì, basta. Però...
Si può fermarsi anche correndo, mentre si corre a un letto ci si ferma dentro e si dice che mi sta succedendo. Il modo in cui ci si avvicina poi è diverso, perché si è in contatto con sé. Quello che stava succedendo prima di tutto questo è che noi esseri umani non avevamo più un corpo.
Correvamo e basta.
E quando non si sente il proprio di corpo non si può sentire quello dell'altro. Un giorno correvo a scuola e succede sempre che io vado per l'alle 2 e ci sono ancora fuori le persone nella pausa pranzo e stanno anche 4-5 sul marciapiede, uno non può passare, quindi bisogna toccarli, spostarli. E un giorno ho sentito, attento che sta passando questa signora. E mi sono girata stupita che qualcuno mi vedesse, era una persona su una sedia a rotelle, costretto a sentirlo il suo corpo, costretto a sentire le misure, e quindi mi ha visto.
E torniamo a quel tema del è un tempo in cui si possono vedere cose che erano sempre state lì sotto i nostri occhi e a cui forse non eravamo stati pronti e capaci, forse nemmeno volenterosi rispetto alla possibilità di farci guardare. C'è un'altra immagine che lei usa in questo libro che mi ha colpito e che le vorrei restituire. Dice diventare una grande periferia sconfinata. Le periferie sono il mondo, un'infinita periferia. Noi pensavamo, almeno alcuni pensavano di essere il centro di quel mondo e che appunto quello che succedeva riguardasse una guerra in Siria, un'epidemia in Cina oppure uno tsunami da qualche parte nell'Oceano Pacifico. Ecco, cosa vuol dire diventare una grande, sterminata, sconfinata periferia, Livia?
Per me è perché anche lì c'è uno stereotipo della meditazione che bisogna essere centrati, stare nel proprio centro, ma dopo un po' diventa uno stereotipo e io ho visto persone molto rigide che se ne stanno lì nel loro centro e interno e non vengono toccate da nulla, no? Magari di fianco c'è una persona che sta tremando e dovrebbe imparare a stare nel suo centro. Se invece io sto nella periferia e la capacità di vacillare, sì, conosco il centro, ma so andarci attorno, vacillare, sentire tutto quello che mi circonda, no? E se ho un centro, io voglio vedere tutta la periferia che mi sta attorno, poi al centro, quando proprio sono persa, ritorno. Ma stare alla periferia vuol dire essere larghi, ampi, e saper sentire gli altri, saper ascoltare le urla del mondo e magari poi riuscire anche a farci qualcosa. Nasce forse anche l'azione giusta, intonata al tempo, no? Ma se prima non mi metto in un ascolto largo, e sto solo nel mio centro, nel mio respiro, nella mia postura perfetta, non succede niente.
Come se ne esce allora? Mi sembra di capire da quest'ultima parola che lei ci sta dicendo, Chandra Livia Candiani, che non è uno sguardo diciamo senza ottimismo sul modo in cui se ne uscirà.
Io credo che ho uno sguardo di fiducia nella vita grande, nel senso che c'è un flusso che ci porta tutti insieme, intendo non solo noi umani e non solo questo pianeta, però è un flusso che è fatto anche di causa effetto, quindi più noi ci comportiamo in modo non etico e più non c'è nessuno che ci punisce, cioè che il mondo va verso il disastro, è l'effetto di quello che facciamo. Quindi la mia fiducia è nel risveglio, che ci accorgiamo di quello che abbiamo fatto finora, che il coronavirus non viene così dal nulla, che ne potrebbero arrivare altri e che il pianeta va custodito, che speriamo che non sia troppo tardi, e che è possibile fare qualcosa sempre, anche nel piccolo, e che risvegliarsi è un modo per avere memoria, e la memoria serve a non ripetere gli errori. E ricordo che quando c'è stato lo tsunami in Thailandia, anche io ero in monastero, un piccolo monastero che frequentavo al nord dell'Inghilterra, e arrivavano tantissimi thailandesi, perché la scuola in cui io pratico è thailandese della foresta, e arrivavano raccontando la tragedia, no? Per esempio che i vecchi correvano troppo piano, così i bambini, e quindi venivano travolti, e l'abate ascoltava con un profondissimo silenzio, senza aggiungere una parola. E poi l'ho sentito dire più di una volta: che grande occasione di risveglio. E mi sembrava terribile al momento, e poi ho capito su quale terreno di fiducia li stava portando, cioè al di là di come andrà, come non andrà, morirai o resterai vivo, che grande occasione di risveglio. È una visione molto ampia, che contempla il fatto che anche morire non è il peggio, cioè non sappiamo cos'è.
Però c'è una grande occasione di risveglio, ce la terremo questa immagine, ce la terremo stretta questa immagine, questa occasione, questa possibilità che è qui davanti a noi, ancora un'altra delle tante cose che abbiamo da vedere e che finora non siamo stati capaci di vedere. Chandra Livia Candiani, grazie molte per essere stata con noi, Uomini Profeti.
Grazie a lei, grazie moltissimo dell'ascolto e del dialogo.
Grazie a lei. Chandra Livia Candiani è stata nostra ospite a Uomini e Profeti. L'appuntamento con noi di Uomini e Profeti è a sabato prossimo.